Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare i principali risultati delle corse e a vedere che cosa potrebbe succedere invece nelle prossime giornate, nelle prossime competizioni. Siamo nel pieno della settimana santa del ciclismo, nel pieno della settimana che porterà al Giro delle Fiandre, una delle corse più amate da tutti i corridori, insomma, e da tutti gli appassionati di ciclismo, perché porta sempre grandi spettacoli, grandi emozioni. Una settimana che ha visto anche qualche altra classica belga e ha visto ieri il bellissimo successo all'Advance d'Or Vlaanderen attraverso le Fiandre, che percorre anche alcuni muri, insomma, fiamminghi, pur non essendo dura poi come la Monumento di questa domenica. Ha visto il successo del neerlandese Dylan van Baarle, del Reynolds Grenadier, che ha portato a termine un'azione solitaria di sostanzialmente 50 km. Hanno provato a riprenderlo diversi gruppetti senza mai riuscire ad entrare su di lui. Non c'è neanche stata una grandissima collaborazione. E alla fine il corridore dell'Ineos Grenadiera ha ottenuto un successo importantissimo per lui, anche per la squadra che comunque non ci aveva abituato a grandissime cose negli ultimi anni in questo tipo di classiche. E invece il classe 92 è riuscito a ottenere successo. Sul podio anche Christophe Laporte della Cofidis e Tim Merlier dell'Alpecin Phoenix. Tante indicazioni arrivate da queste ultime classiche. Domenica scorsa c'era stato invece il successo alla Gent Wevelgem di un ottimo Wout van Aert davanti a tre italiani. Ma intanto, prima ancora di dare il benvenuto al nostro ospite, il direttore Leonardo Brick Delfino, sentiamo dalle voci dei protagonisti la Advance d'Or Vlaanderen come è andata la giornata e sentiamo anche qualche piccola recriminazione di chi invece non è riuscito a ottenere un risultato importante. Lo sentiamo dalle voci di Dylan van Baarle, Christophe Laporte e Greg Van Avermaet.
So this was also the first classic where I was on the podium. That's already a long time ago, but yeah, it's nice to be back here.
How did you?
Yeah, keep on pedaling. no, yeah, but I didn't expect to be alone for such a long time. I was hoping groups will come to me, but the gap stayed all the time the same. And yeah, then after Nokereberg, I just went flat out towards the finish. Yeah, of course. I mean, we have showed that we have a strong team. Even we miss a few guys, unfortunately. But we showed that we are strong, and hopefully we can do something nice as well on Sunday.
Questa è stata anche la mia prima classica sul podio. Non ci salivo da un bel po' di tempo. È bello essere di nuovo qui. Come ho fatto ad arrivare fino al traguardo? Beh, continuando a pedalare. Non mi aspettavo di restare da solo per così tanto tempo, speravo che un gruppo tornasse su di me, ma il gap è rimasto sempre uguale, quindi dopo il Knochteberg ho deciso di andare a tutta fino alla fine. Abbiamo mostrato di essere una squadra forte, anche se purtroppo ci mancano un paio di corridori. Comunque abbiamo dimostrato di esserlo e speriamo di fare qualcosa di bello anche domenica al Giro delle Fiandre.
C'était une course dure, j'avais dit au départ que je voulais faire la course dans les monts. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Il y avait un coureur très fort à l'avant. Derrière, on ne s'est pas hyper bien entendu. Il y avait des coureurs qui cassaient un peu les relais parce qu'ils avaient des sprinteurs derrière. Donc voilà, c'était un peu par à-coups, donc on n'a jamais réussi à rentrer. Et après, il y a eu des attaques dans le final et j'ai contré une attaque pour aller chercher la deuxième place. C'est une bonne chose. Bien sûr, ça aurait été mieux d'aller chercher une victoire, mais je pense que Van Baarle mérite amplement sa victoire. À un moment, on y a cru parce que voilà, il restait quand même pas mal de kilomètres. On était 7-8 derrière, voilà, avec des bons coureurs. Donc j'ai cru, mais ça s'est pas hyper, comme je l'ai dit, ça s'est pas hyper bien entendu. Il y avait Victor Campenaert qui cassait beaucoup les relais, ce qui est normal. Il avait des coureurs, il avait Nizzolo derrière. À mon avis, il devait rouler, donc il n'allait pas rouler à l'avant non plus. Voilà, c'est le seul regret, mais comme je l'ai dit, il mérite sa victoire. Il a fait de nombreux kilomètres tout seul devant. Et voilà, c'était une course difficile aujourd'hui. Ça a fait la course, donc je suis content d'être sur le podium.
È stata una corsa difficile. Io avevo già dichiarato alla partenza che avrei voluto fare la corsa sui muri ed è ciò che ho fatto. Davanti c'era un corridore molto forte, dietro non so bene cosa sia successo, non ci siamo spiegati bene per darci cambi. Alcuni corridori avevano degli sprinter nel gruppo dietro, quindi si andava un po' a singhiozzo e non siamo mai riusciti a rientrare. Poi nel finale ci sono stati degli attacchi. Io ho cercato di fare la mia azione per ottenere la seconda posizione.
Di certo sarebbe stato meglio lottare per la vittoria, ma penso che Van Barle meriti ampiamente questo successo. Sì, sul momento non abbiamo creduto che avesse grosse possibilità, mancavano ancora parecchi chilometri, dietro eravamo in 7-8 con buoni corridori. Quindi non pensavo fosse difficile rientrare, ma come detto non ci siamo capiti bene. Poi c'erano corridori come Campernaerts che aveva Nizzolo dietro e quindi non ha più tirato. È un po' l'unico rimpianto, ma come ho detto, Van Barle ha meritato di vincere. Ha fatto tanti chilometri davanti. Io sono contento di essere salito sul podio.
To go for victory, but I had the feeling nobody wanted to catch him, so it's a pity that we could not race him first, and then the peloton came back last kilometer, so it was not a good race. I saw in Gent Wevelgem he was already super strong in our group, so he has a good time trial. So yeah, I think chapeau to him to finish this off. I'm getting older, but yeah, it was good to still do something in the race, and I was quite happy that I could force things, so that's a positive thing for Sunday.
Dovevamo raggiungere il primo per giocarci la vittoria, ma ho avuto la sensazione che nessuno volesse andare a prenderlo. Peccato non poterci giocare il primo posto, poi da dietro è tornato anche il gruppo, quindi non è andata bene per noi. Van Barle alla Gent-Wevelgem era già andato molto forte nel nostro gruppo, è anche un buon chronoman, quindi complimenti a lui per aver portato a termine questa impresa. Io sto invecchiando, ma è stato bello poter fare qualcosa in corsa e sono felice di aver potuto forzare. Questo è un buon segnale in vista di domenica.
Allora, intanto dichiarazioni, insomma, Van Barle chiaramente la grande felicità di Van Barle, la porta è sorprendente e un Greg Van Avermaet abbastanza polemico, Leonardo. Lui che si è speso tanto in diversi attacchi nel sollecitare un po' l'andatura, stavolta è rimasto insomma un po' intrappolato dal fatto che collaborazione non c'è stata. Van Barle ha vinto anche e soprattutto perché l'hanno un po' sottovalutato, secondo te?
Ciao Davide, buonasera da te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sottovalutato non saprei, sicuramente insomma comunque Van Barle in queste settimane aveva mostrato qualcosa, credo che in realtà sia un po' una ricompensa perché era sempre stato uno che inseguiva, non aveva mai trovato il tempo, non aveva mai trovato l'occasione, questa volta se l'è andata un po' a creare da solo, diciamo così. Poi sì, effettivamente più che sottovalutato lui, in generale credo che il gruppetto abbia un po' non si sia proprio riuscito a trovare un suo equilibrio, perché alla fine se ci fosse stata un'organizzazione migliore da parte del gruppetto che inseguiva, non era una questione secondo me di sopravvalutarlo o meno, ma era veramente una gestione pessima degli equilibri interni. Quindi sapevano di avere di fronte un rivale forte e non riuscivano però a trovare un modo, un equilibrio interno che gli permettesse di andare a riprendere. Io credo che Van Barle abbia dimostrato che non si poteva. Già nelle scorse settimane aveva mostrato la gamba. Sai, magari noi l'abbiamo vista meno, ma io credo che quelli che erano in gruppo e che pedalavano con lui siano comunque accorti che andava piuttosto bene. Ad esempio, cioè quando è rientrato, ad esempio, con Lampaert, molte tirate le ha fatte lui, insomma, quindi si è visto che la gamba c'era. Quindi non credo l'abbia sottovalutato. Però è ovvio che insomma potevano gestirla decisamente molto meglio e su alcune cose Van Avermaet forse non aveva neanche tutti i torti stavolta.
E questo Advanced Odol Vlaanderen, al di là del risultato di Van Barle, che chiaramente a questo punto sarà uno dei possibili protagonisti del Fiandre, ci ha portato anche qualche bella sorpresa e qualche bella conferma. Per sorpresa parlo di Christophe Laporte, che ha fatto un ottimo inizio di stagione, ma personalmente non me lo sarei aspettato così tanto competitivo nelle classiche sul pavé, come conferma, oltre a Van Avermaet, che abbiamo già citato, anche un ottimo Alexander Kristoff, che esce dalla Dvarstor Vlaanderen con la stessa posizione, che però secondo me non dà giustizia al modo in cui ha corso il norvegese, che poi tra l'altro ai nostri microfoni ha detto che ha avuto un problema, cioè gli è caduta la radio proprio durante lo sprint e quindi ha dovuto smettere di pedalare e ha perso forse la possibilità di salire sul podio. Ecco, Kristoff al Fiandre, anche quando non ha vinto, si è sempre piazzato, quindi sicuramente saranno degli uomini da tenere in considerazione.
Christoph sarà uno di quelli che tutti vorranno staccare, come è un po' sempre stato nella sua carriera, perché in questo momento, soprattutto, magari in altri periodi andava un pochino più forte in salita, negli ultimi tempi magari soffre un pochino di più, però è comunque un corridore resistente, quindi è chiaro che sarà uno di quegli uomini che nei muri tutti vorranno scrollarsi di dosso, perché se ti rimane appresso è un cagnaccio, non te lo stacchi facilmente di ruota, è uno che sa correre anche con intelligenza. Quindi sicuramente in caso di un arrivo ristretto è uno dei più temuti. Poi una resistenza straordinaria, una delle caratteristiche principali, soprattutto insomma, quando le condizioni climatiche sono impegnative, lui c'è sempre, insomma.
Assolutamente sì, giusto per ricordare, negli ultimi 2 anni Christoph ha sempre vinto la volata dei battuti, sostanzialmente è arrivato terzo vincendo lo sprint di quelli alle spalle dei corridori che erano riusciti a evadere dal gruppetto dei favoriti. E per quanto riguarda il Giro delle Fiandre di domenica, è chiaramente la corsa più attesa. Questa Kwestad-Watzlawick-Vlaanderen ci ha forse dato la possibilità di pensare ad uno scenario diverso da quello dei tre big. Rispetto, insomma, a quanto si ipotizzava anche banalmente settimana scorsa, sentiamo dalle voci di Julian Alaphilippe e di Mathieu van der Poel le loro impressioni, insomma, al termine della corsa della Dwars-Door-Vlaanderen, proprio in vista del Giro delle Fiandre di domenica, sulla loro condizione, sui possibili avversari e su che cosa si aspettano.
I already felt halfway that it was not my day, and after I got dropped on Trio, I told the team that was the best option, I think, to work for Tim, and we got rewarded by a podium spot, so that's quite okay. I don't know, but yeah, for sure I didn't have my best day, and even in a chase, I was maybe a bit helpful, but not the strongest, but I kept on trying to close the gap for a podium spot. No. For sure, I would rather get a good result here today, but it's not that I'm gonna leave sleep for it. So I've had it in the past already, and this race has nothing to do with Sunday. So I'm a few days of rest, and then I'll be ready for Sunday, I guess. Yeah, I think it's gonna be less hot on Sunday. So yeah, there were also other riders telling me they were suffering a bit from the first heat. So. Yeah, it's something particular, but I don't think it's an issue for Sunday. Yeah, but I know Dylan pretty well, so he's always good in the classic races, so he's a guy to watch for sure, yeah.
Sentivo già che non sarebbe stata la mia giornata. Quando mi sono staccato dal gruppo in seguitori, ho pensato che l'opzione migliore fosse lavorare per team, e siamo stati ricompensati con un podio, quindi va abbastanza bene. Di certo non era il mio giorno migliore, anche tra gli inseguitori. Forse sono stato abbastanza utile, ma di certo non ero il più forte. Ho continuato a provare a chiudere il gap per un posto sul podio. No, non ho bluffato, mi sarebbe piaciuto ottenere un risultato migliore. Questa è una corsa che ho già fatto in passato e non c'entra niente con domenica. Mi basteranno un po' di giorni di riposo e sarò più pronto per il Fiandre. Penso che domenica farà meno caldo, anche altri corridori mi hanno detto che stavano soffrendo per il caldo. È qualcosa di particolare, ma non penso sarà un problema per il Fiandre. Non credo neanche di aver avuto nuove indicazioni particolari sui miei avversari dalla corsa di oggi. Sapevo già che Dylan è un corridore forte da classiche, quindi bisognerà tenerlo d'occhio per la vittoria anche al Fiandre.
Ah, il n'y avait pas d'économie à faire aujourd'hui. Enfin, je voulais juste courir, me faire plaisir, voir un peu où j'en étais après avoir essayé de récupérer du mieux que je pouvais des courses italiennes. Ah, j'ai pas préparé d'une manière particulière. Voilà, j'ai premièrement essayé de récupérer du mieux que je pouvais au maximum des courses italiennes qui m'ont vraiment fatigué. J'ai eu besoin de pas mal de temps pour me sentir un peu mieux. Et voilà, après, quand j'ai repris l'entraînement, c'était pas encore incroyable. Donc, c'est pour ça que j'étais là sans stress, sans pression. Et ça m'a fait du bien. Et maintenant, j'ai hâte d'être dimanche et de poursuivre.
Non mi sono risparmiato, volevo recuperare al meglio dalle corse italiane, quindi direi che è andata bene, anche se non ho portato risultati a casa. Non ho preparato il Fiandre in una maniera specifica, ho pensato soprattutto a recuperare dalle corse italiane, visto che ero uscito molto stanco da lì. Ho avuto bisogno di un po' di tempo per sentirmi un po' meglio e quando ho ripreso ad allenarmi non andavo ancora fortissimo. Perciò ero qui senza pressione e questo mi ha fatto bene. Ora non vedo l'ora che arrivi domenica.
E allora, Leonardo, abbiamo detto che i tre grandi favoriti di cui parlavamo settimana scorsa forse non sono più così tanto i grandi favoriti. Van Aert, la sua vittoria alla Gent-Wevelgem, l'ha ottenuta. Però Però lui, come Van der Poel, era stato un po' messo nel sacco dalla strategia della De Koninck alla E3. Alaphilippe ha esordito la Dwars praticamente in queste classiche senza ottenere grandi risultati. Van der Poel non ha fatto vedere ciò che ci aveva fatto vedere in altre circostanze. Forse potremmo vedere un Fiandre più equilibrato di quello che ci potevamo aspettare dopo la Tirreno Adriatico?
Allora, io credo che vedremo una corsa sostanzialmente nello stile della E3 che hai citato prima, ovvero comunque loro saranno i fari, cioè saranno loro tre sostanzialmente su cui sarà incentrata l'intera corsa, le intere attenzioni. E la cosa da capire è come vorrà correre la De Koninck, perché mentre comunque alla E3 non c'era un corridore che faceva così tanto da riferimento, a cui la squadra si appoggiava così tanto, questa volta c'è, quindi bisognerà vedere esattamente come vorranno muoversi. Avendo a questo punto anche loro uno dei tre grandi favoriti, perché quando hanno animato le corse loro erano gli outsider al fianco dei due grandi favoriti, dei due grandi nomi. Essendoci anche il terzo nome, secondo me potrebbe cambiare un po' gli equilibri. Fermo restando che secondo me invece comunque la De Koninck correrà come faceva quando, ai tempi di Bonen, che magari Bonen era il grande favorito, l'uomo di riferimento, però mandavano comunque uomini all'attacco. Insomma, c'è un corridore come Stijn de Volder che ne sa qualcosa perché ha vinto due Fiandre da compagno di squadra di Tom Bonen. Credo che quella strategia, che si era comunque rivelata fruttuosa per la De Koninck in passato, non solo in quelle occasioni, in realtà ci ricordiamo tantissime altre occasioni in cui la De Koninck ha portato la vittoria, magari non il suo uomo più atteso, sarà lo scenario plausibile anche per domenica, insomma, ed è molto plausibile che correranno comunque così, lasciando in realtà in questo modo più libertà dalla Philippe, perché comunque potrà correre con meno peso, ma con la libertà di seguire gli altri due e magari cercare di attaccarli perché può permettersi di restare più alcune volte a ruota.
Parlando invece di Van Aert, che comunque è riuscito a vincere alla grande, direi, da grande protagonista la Gent-Wevelgem, arrivando come unico corridore con un compagno di squadra nel gruppetto finale, e questo secondo me non è un dettaglio da poco, anche in vista di quello che potrà essere il Fiandre. Lui ha perso la Sanremo forse anche perché è convinto di essere il più veloce in volata. Ti aspetti che correrà, non dico di rimessa, ma comunque senza spendere troppo, perché del lotto dei partenti è lecito aspettarsi che sarà il migliore in volata nell'arrivo del Fiandre, oppure proverà come l'anno scorso sostanzialmente ad andare via in due, tre e cercare di stare lì con loro, insomma.
Ah, io sinceramente credo che vorrà andare via e vorrà anche sbarazzarsi di Mathieu van der Poel, secondo me, perché comunque quanto è successo l'anno scorso è inevitabile che in un gruppetto ristretto, sì, è vero che sei molto veloce, però è chiaro che quando c'è un altro molto veloce come van der Poel, quindi la differenza diventa diverso, insomma, la capacità di sprintare non è più un gioco al vero e proprio sprint, ma è anche una questione di resistenza, che proprio, non dico uno sport diverso, ma insomma servono anche capacità diverse in cui magari qualcuno può cavarsene anche meglio di lui. Però secondo me cercherà di fare la differenza. Ecco, quello che secondo me bisognerà vedere e che molti cercheranno di scoprire domenica è se veramente Mathieu van der Poel ha bluffato o meno ieri, se veramente è in fase leggermente calante o in che condizioni è. E da lì si capirà un po' anche come correre, perché è ovvio che se Mathieu van der Poel è uno che lo puoi attaccare, provi sicuramente ad attaccarlo, ma se lo vedi che è lui che attacca, allora cerchi di seguirlo. Quindi cambia un po' anche la strategia. Il discorso vale anche per Van Aert, perché è vero che lui corre da pari, uno dei pochi, forse l'unico che può correre da pari con Van der Poel, però è ovvio che in base a come sta il tuo avversario ti comporti, quindi cambierà un po' lo scenario, secondo me se ne accorgeranno presto.
Sì, senza dubbio. E a livello di italiani, che è un po' la domanda che ci facciamo sempre, su chi possiamo avere soprattutto aspettative? Abbiamo visto che Bettiol non ha preso parte alla Dwars Tour Vlaanderen per sintomi influenzali, ma con tamponi negativi per quanto riguarda il coronavirus. Abbiamo visto un Trentin tutto sommato brillante in questi giorni, anche quando è stato sfortunato, come appunto nella classica di ieri. Abbiamo visto anche un ottimo Nizzolo, anche se forse il Fiandre in sé può essere un po' troppo duro o no.
Sì, credo che insomma, il Fiandre per Nizzolo potrebbe essere leggermente duro, anche se poi, sai, se la corsa si muove in un certo modo, c'è sempre la possibilità che comunque si giochi un ottimo piazzamento. Prima parlavi di Christoph che ha regolato la volata dei battuti, in alcune volte insomma, quel gruppo dei battuti era piuttosto numeroso, quindi potrebbe comunque ottenere un buon piazzamento Nizzolo. Vincere con la possibilità di fare la differenza negli strappi mi sembra alquanto difficile. C'è anche Colbrelli tra i nomi da fare, perché secondo me l'altro giorno l'abbiamo visto molto molto bene. È vero che la volata non l'ha fatta perfettamente, però insomma comunque anche lui ha concluso che la vittoria se l'è giocata. È una corsa diversa, un po' meno dura, però però comunque insomma in una corsa dura potrebbe anche cercare di resistere, anche lui si è piazzato più volte, quindi il Fiandre è una corsa per lui. Sicuramente Trentin in questo momento, anche perché insomma, anche lui è un po' condizionato dalla sfortuna, però ha mostrato di essere veramente a livello dei migliori negli strappi, sul pavé, quindi secondo me se la può giocare. Gli italiani hanno buone possibilità, non dico di vincere, ma sicuramente hanno possibilità di essere grandi protagonisti e possibilità di ottenere un ottimo risultato. Vincere, ovvio, è sempre difficile, a volte anche un confine molto labile tra la vittoria e un piazzamento. Serve anche quel pizzico di fortuna in più che ci auguriamo possano trovare. Però sicuramente, insomma, mi aspetto comunque di vederli protagonisti, perché hanno le caratteristiche e hanno mostrato in questi giorni di avere anche la forma per poterlo fare.
Speriamo allora che riescano ad essere di nuovo protagonisti come è già avvenuto in qualche corsa delle classiche belghe, ma Leonardo è arrivato il momento di prenderci le nostre responsabilità e di fare il solito giochino, di dare il nome del vincitore e il nome di una sorpresa o di qualcuno che comunque si metterà in mostra pur non partendo con gli occhi di tutti puntati addosso, diciamo così.
Allora, il vincitore credo che in pratica dobbiamo, tra me e te dobbiamo scegliere chi dice Van Aert e chi dice Van der Poel, penso. Però non lo so perché
Sì,
c'è
più o
anche
meno
Alaphilippe,
sì.
però sostanzialmente alla fine del gioco in questi casi quando ci sono loro due si rischia sempre un po' quello, che uno dice uno e uno dice l'altro. No, in questo caso io comunque scelgo Van Aert, devo dire, perché Van der Poel sì, è vero, non mi ha fatto un'impressione stupenda ieri. E comunque, insomma, invece Van Aert si è riposato e mi ha fatto una bellissima impressione subito prima. Quindi io dico Van Aert, dovendo scegliere fra i due. Sulla sorpresa, oddio, non è una corsa alla sorpresa, secondo me, più di tanto, con questo scenario tattico. Nel senso, sicuramente il Fiandre può essere una corsa alla sorpresa, anche se sempre relative. Perché, insomma, per vincere il Fiandre non può essere veramente un illustre sconosciuto, però c'è la possibilità di creare la sorpresa. Detto questo, volendo andare a cercare un nome che potrebbe in qualche modo ottenere un risultato migliore di quanto si potrebbe prevedere all'inizio, ecco, devo scorrere un attimo la start list, vedere un attimo magari qualcuno che ha qualche libertà in più rispetto al previsto, però sinceramente, guarda, Cesare Laporte non credo che neanche lui potrebbe essere veramente una sorpresa, perché insomma è un corridore che, come hai detto tu, l'ha creata ieri la sorpresa, non possiamo definirlo tale tutti i giorni. Quindi è difficile perché ormai insomma, la campagna delle classiche si è sviluppata parecchio, ha fatto vedere qua e lì, qua e lì, qua e là, facciamo qua e là, dai, ha
Qui là.
fatto vedere qua e là qualche nome interessante. Sai chi voglio dire io? Voglio dire Barguil, voglio dire Barguil perché ieri l'ho visto pimpante, anche l'anno scorso in realtà al nord ha dimostrato di avere un feeling abbastanza interessante, quindi voglio dire che Barguil può ottenere un buon risultato.
Sì, allora a questo punto non mi resta che prendere Van der Poel ovviamente come potenziale vincitore. Per quanto riguarda la nuova sorpresa, io mi aspetto che Søren Kragh-Andersen possa fare più di quanto abbia mostrato in questa campagna del Nord. Mi aspetto che possa quantomeno riuscire a mettersi un po' più in mostra, se dovesse insomma avere la gamba giusta e non avere difficoltà. Potrei puntare su di lui come potenziale sorpresa. E per chiudere questo discorso, invece, Sagan, che cosa ci possiamo aspettare da lui? Perché ci ha fatto vedere segnali contrastanti, direi, in questo inizio di stagione.
Guarda, io Sagan credo che chiuderà nei 10. Adesso se nei 10 alti o nei 10 bassi, questo non te lo so dire. Credo che in realtà avrà un grandissimo vantaggio rispetto a quello che ha avuto in passato e io fossi in lui mentalmente e fisicamente lo sfrutterei, ovvero che non ho io la necessità di fare la corsa, perché lui ha sempre avuto questo problema che tutti correvano su di lui. Quest'anno invece non dico che non ci correrà nessuno, ma in realtà nessuno guarderà lui come primo nome. Quindi io credo che proverei, fossi in lui, a fare un po' il gioco di ragazzi, avete visto, io non sto bene, voi siete i favoriti, andate, io finché ne ho vi seguo. E credo che in realtà questo possa essere mentalmente, da tanti punti di vista, una svolta per lui. Quindi io in realtà me lo aspetto abbastanza bene, sarei più sorpreso se andasse male che se andasse bene, ecco, mettiamola così.
E vediamo insomma che cosa ci regalerà Peter Sagan, che in effetti appunto quest'anno forse per la prima volta davvero è in questo ruolo di outsider e niente di più. Chiudiamo però il discorso sulle classiche con una notizia che di certo non piace particolarmente a noi appassionati, nel senso che ufficiale rinvio della Parigi-Roubaix di questa stagione, si sarebbe dovuto correre domenica prossima, non questa ma appunto la successiva, e invece la scelta è ricaduta sul weekend del 2 e del 3 ottobre, in particolare il 2 per la prova femminile, il 3 ottobre invece per quella maschile. E questo chiaramente può creare anche dei problemi per il calendario italiano, perché ricordiamo che il calendario italiano prevede diverse competizioni, diverse classiche in quel periodo, con chiaramente non lo stesso appeal della Parigi-Roubaix, che d'altronde ha un appeal direi forse unico al mondo. E quindi
Certo.
la domanda, Leonardo, è innanzitutto non si poteva evitare questo rinvio, dato che comunque abbiamo visto che praticamente in ogni altra parte d'Europa si sta correndo, e che effetto può avere questo sulle classiche italiane? Possono forse pensare anche loro a un nuovo spostamento?
Allora, per quanto riguarda lo spostamento da Roubaix, che come hai detto tu, insomma, è una notizia decisamente brutta, nel senso che insomma non era decisamente quello che avremmo voluto, ci sarebbe piaciuto poter commentare tutte le classiche nella loro tradizionale svolgimento, nella tradizionale collocazione. Però io credo che, non ci, che il problema lì, non, in questo caso, insomma, rispetto alle altre corse che si sono svolte, anche le corse in Italia, ma anche le corse in Belgio, il problema reale è stato in realtà gli ospedali, ovvero le terapie intensive. Nella zona del nord, negli Hauts-de-France, è molto, molto delicata la situazione, le terapie intensive sono veramente stracolme. Tant'è che in questi giorni, in realtà, uno dei piani di ASO era provare a cambiare leggermente il percorso e optare per eventualmente ospedali che si trovano in Belgio, ovvero con situazioni meno delicate di queste. Evidentemente non è stato possibile per varie ragioni, per cui in realtà non è tanto una questione di distanziamento sociale o di chiudere la corsa. Insomma, ASO ha mostrato che alla Parigi-Nizza, per esempio, o anche l'anno scorso al Tour, ha mostrato, e si sa ovviamente di che può avere le capacità di farlo, ovvero di chiudere le corse, di chiudere le partenze, di chiudere l'arrivo e di chiudere, di transennare bene anche le zone cruciali della corsa. Il problema però era le terapie intensive che non hanno risolto, tant'è che hanno anche pensato, stavano ragionando su una sorta di camion che potesse fare una sorta di ambulanza mobile, di ospedale mobile, però non è stato possibile neanche quel piano. Quindi a quel punto il rinvio, non avendo neanche completamente il sostegno delle autorità locali, che sono state tra le prime a esprimere perplessità, hanno dovuto rinunciarvi. Per quanto riguarda le corse italiane, come dicevi tu, purtroppo per loro non credo che avranno modo di riposizionarsi, perché il calendario italiano si è appena riposizionato in realtà in quel periodo, e credo che inevitabilmente, insomma, Giro dell'Emilia, GP Beghelli e credo anche la Coppa Bernocchi andranno un po' a soffrire. Dall'altro lato, comunque, sono corse che avrebbero avuto poco in comune con una corsa come la Paris-Roubaix, quindi anche i protagonisti attesi o eventuali corridori che avrebbero potuto scegliere entrambe le corse, non credo che ce ne siano sostanzialmente. Quindi obiettivamente io credo che sia possibile giocarsela, non dico alla pari, perché è ovvio che non te la giochi alla pari con le possibilità e le cose da... cioè non ci sono possibilità di giocarsela alla pari con gli inviti o con il tipo di parterre. Però credo che comunque possano avere un buon parterre, ovvio ne soffriranno a livello mediatico e televisivo, quello indubbiamente. Però il parterre, credo che il parterre del Giro dell'Emilia resterà abbastanza elevato comunque.
Sì, quello sì, a soffrirne saranno soprattutto, appunto, immagino il Giro dell'Emilia e in particolare il GP Beghelli, che avrà contemporaneità di fatto il GP Beghelli lo stesso giorno, ma anche il Giro dell'Emilia il giorno prima, ovviamente immagino che si parlerà già molto della Parigi-Roubaix, e questo purtroppo potrebbe togliere spazio a due bellissime classiche che si tengono nel nostro paese a livello appunto mediatico. Un'altra notizia sicuramente non buona per tutto il movimento ciclistico, in realtà non soltanto per quello italiano, è la notizia della positività all'EPO di Matteo De Bonis. È un controllo effettuato fuori dalle corse lo scorso 16 febbraio. Il corridore si è già assunto la propria completa e personale responsabilità della positività, ma questo non toglie che la Vinizabu è sotto indagine di fatto dall'UCI e rischia una squalifica dai 15 ai 45 giorni, perché è il secondo caso di positività rinvenuto entro gli ultimi 365 giorni, dopo quello di Spreafico, dei controlli effettuati durante lo scorso Giro d'Italia, che ricorderete era stato fatto a ottobre. Ora, al di là del fatto in sé, che chiaramente in una vicenda che chiaramente è conosciuta bene soltanto dal corridore in sé, insomma, e le difficoltà che la squadra sta affrontando, le potete immaginare tutti. Che rischia davvero, secondo te, Leonardo, la Vinizabu di essere esclusa dal Giro d'Italia? E nel caso ti aspetti che RCS inviti all'ultimo Landroni dopo tutti i battibecchi, se li possiamo definire così, tra Vegni e Savio?
Allora, per quanto riguarda RCS, io non credo che prenderanno provvedimenti diretti verso la Vinizabu, nel senso che non spetta a loro ovviamente fare considerazioni di questo tipo. Sarà l'UCI, chiaramente tramite la propria commissione disciplinare, a prendere una decisione. La questione è che quasi inevitabile, mi sembra comunque che questa sospensione ci dovrà essere, proprio per quanto riguarda il regolamento. Certo, da capire se sarà di 15 o di 45 giorni. Ma ancor più della durata è da capire quanto tempo ci impiegherà l'UCI per prendere questa decisione, che ovviamente in realtà questa decisione può essere presa dopo che escono anche i risultati delle controanalisi, quindi comunque già non può essere, non può iniziare così a breve, sempre che li richieda. Se De Bonis non li richiede, allora è diverso, però se De Bonis dovesse richiederli, slitterebbe all'esito delle controanalisi l'inizio reale delle indagini della commissione disciplinare, che quindi avrebbe un po' di giorni necessariamente per prendere la decisione. E quindi bisognerà vedere sia qual è la durata, ma anche e soprattutto quando inizierebbe a quel punto questa sospensione, perché ipotizzando che ci voglia un mese da oggi, significherebbe che la sospensione andrebbe ad iniziare il 1º maggio, ad esempio, e quindi ecco lì che sia che siano 15 giorni o che sono 45, inevitabilmente va a coprire, fosse anche per un solo giorno, va a coprire il giro, e fosse anche per un solo giorno, non potrebbero essere al via del Giro d'Italia. A quel punto il RCS cosa farà? Io credo che una squadra la chiameranno sicuramente. La scelta logica sarebbe comunque, malgrado le polemiche, Landroni. Certo, bisogna vedere che tipo di strascichi possono aver lasciato queste polemiche, però io non credo che Vegni e RCS siano così, se la siano legata al dito le polemiche eventualmente. Quindi credo che se ci dovesse essere una scelta, se mai veramente RCS si trovasse in una situazione per cui deve invitare un'altra squadra al posto della Vigni Zabù, credo che la scelta ricadrebbe comunque sull'Androni Sidermec e Gianni Savio.
È la scelta più realistica, vedremo poi come si comporteranno, anche perché una delle squadre lizza, l'Archea Samsic, dubito che Quintana a questo punto della stagione cambi così completamente di nuovo il proprio programma per andare al giro, dopo aver fatto immagino delle valutazioni. Dopo aver tanto parlato di classiche, chiudiamo brevemente con un discorso sul Giro dei Paesi Baschi che inizierà settimana prossima e si terrà dal 5 al 10 aprile, come sempre percorso con tante salite e tante montagne. Si aprirà in realtà con una cronometro individuale con partenza e arrivo a Bilbao, anche questa però non proprio per specialisti, insomma con una prima parte in salita, poi un lungo tratto in falso piano in discesa prima di una leggera salita finale, e poi appunto altre 5 tappe in linea con tante montagne e tante scalate, e questa sarà la prima battaglia, o almeno così annunciata per la start list provvisoria che abbiamo a disposizione, tra Tadej Pogačar e Primož Roglič, che credo si possa dire sono i due grandi favoriti, tanti comunque anche gli altri grandi nomi attesi, a cominciare da Fuglsang per quanto riguarda l'Astana, la Movistar che porta Mas e un ritrovato Valverde, Bike Exchange con Chaves, ma davvero sono tantissimi i grandi nomi che si aspettano alla partenza. Anche qui allora, Leonardo, da chi ti aspetti il successo e invece, a livello di sorpresa, c'è qualche corridore che riuscirà a mettersi in mostra più di quanto abbia fatto in questo avvio di stagione?
Allora, adesso se prima ci dividevamo su due nomi, adesso penso che ci dividiamo gli altri due che hai citato prima. Allora, su chi vincerà io scelgo Pogačar. Non ho un reale motivo per scegliere, insomma, perché su questo tipo di corse in realtà entrambi se la potrebbero cavare più che bene, però sinceramente voglio provare a dire Pogačar, così più a sensazione che ad avere reale e concreta motivazione. Io starei attento comunque anche all'Astana. Perché non, cioè, ovviamente io mi proverei a vedere Izagirre cosa può combinare, perché è vero che ha vinto in una situazione un po' diversa, però è la corsa di casa, ci tiene particolarmente, quindi secondo me potrà ancora fare bene, soprattutto se magari giocandosi le sue carte bene con la presenza di Fuglsang, per una corsa che può fare classifica in modo diverso, quindi io starei attento all'Astana e al loro modo di correre.
A livello personale io prenderei chiaramente Roglic come altro favorito, attenzione anche ad Adam Yates che sta facendo davvero una grandissima stagione con la Ineos Grenadier. Per quanto riguarda il nome a sorpresa, in effetti non è facilissimo, anche perché scorrendo la stat list c'è chi ha già dimostrato tanto e chi invece per quanto ha fatto finora è difficile dargli realmente tanta fiducia. Mi aspetto però che Gino Mader possa provare quel colpaccio che ha soltanto sfiorato alla Parigi-Nizza, diciamo così. E allora, per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Da Davide Terrano, un ringraziamento a tutti i nostri amici e ascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo chiaramente che potete avere tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito e sulla nostra applicazione, dalle quali vi trasmettiamo poi, vi raccontiamo in diretta le corse più importanti del panorama ciclistico mondiale. Potrete seguire anche domenica il Giro delle Fiandre, praticamente dalla partenza neutralizzata fino all'arrivo, con tutte le classifiche, tutte le news aggiornate, tutte le notizie sul mondo del ciclismo. Allora, grazie a voi per averci ascoltato e al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino, come sempre, per avermi fatto compagnia in questa diretta.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.